Shalom a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione online. Siamo nella settimana di Tetzaveh, siamo qualche giorno prima di Purim. Questo lunedì sera leggeremo la Megillah e festeggeremo la Simcha di Purim e la vittoria contro Amalek. Questo Shabbat è anche molto speciale perché si chiama Shabbat Zachor, dove leggiamo la parasha che è scritto nella Torah nel quinto libro di Devarim. Zachor et asher asa lecha Amalek, ricordati quello che ti ha fatto Amalek, ricordati dei tuoi nemici che ti vogliono distruggere, che ti vogliono annientare, ed è un obbligo leggere, ascoltare la parasha di Amalek a ogni persona, ha il dovere di andare ad ascoltare questa parasha, fino al punto che è scritto che le persone che vivono in città, in villaggi dove non c'è la possibilità di ascoltare la parasha di Amalek, dove non c'è un minyan, loro devono trascorrere questo Shabbat in un luogo dove si può ascoltare la parasha di Zachor, in modo di poter applicare la mitzvah della Torah, di ricordare quello che ci ha fatto Amalek leggendo la parasha di Amalek nella parasha di Ki-Tetzeh. È anche scritto che se per caso in via eccezionale uno non è riuscito ad andare questo Shabbat ad ascoltare, potrebbe uscire d'obbligo della lettura della parasha di Zachor quando si leggerà la parasha di Ki-Tetzeh in Devarim, però bisogna chiedere al Chazan di farlo uscire d'obbligo di questa mitzvah, perché una persona deve essere conscio, deve sapere, il Chazan che legge deve sapere che qualcuno non è ancora uscito d'obbligo di ascoltare questa parasha, che è un obbligo della Torah. Una mitzvah, una delle 613 mitzvot di ascoltare, di ricordare quello che ci ha fatto Amalek. Questa parasha ci racconta la mitzvah del candelabro e parleremo adesso un po' dell'ordine dell'accensione del candelabro, della pulizia del candelabro che veniva fatto ogni mattina, ma come di consueto iniziamo con una storia e poi con una barzelletta, entrambi legate all'argomento che tratteremo questa sera. C'era un grande maestro hassidico che lo chiamavano HaKadosh, il santo, talmente era famoso, talmente era santo, che lo chiamavano il Kadosh. Lui insegnava in yeshiva e lui aveva tra i studenti un orfano che veniva da Pshiske, e mentre lui dava la lezione, ogni tanto lui entrava in forte concentrazione e iniziava a pensare intensamente, e gli alunni sapevano che questi pensieri potevano durare anche diversi minuti, mezz'ora, un'ora. L'orfano approfitta del momento, aveva molta fame e lui corre a casa a mangiare. Dice: chissà quanto durerà questo momento di trance del mio maestro. Mentre lui va a casa, mangia velocemente, e corre, cerca di finire, di mangiare qualcosa molto velocemente al volo per poi tornare in classe per seguire la fine della lezione. Mentre lui sta uscendo di fretta e furia, la madre gli dice: ti prego, figliolo mio, vai al soffitto a prendermi quella qualche scatola che ho bisogno. Il figlio dice alla mamma: mamma, ti prego, ci sono in mezzo alla lezione, non posso rischiare di perderla. E così prende e se ne va. Mentre lui sta camminando, inizia a pensare. I pensieri gli arrivano al cervello, iniziano a farlo sentire in colpa. Che valore ha lo studio della Torah se poi questo non porta la persona a essere raffinato, a essere umile, a eseguire le mitzvot della Torah, a rispettare i genitori? Mia moglie una vedova, mia madre una vedova, poveretta, non ha un marito, e io ho il dovere di aiutarla, di starle vicino, mi ha chiesto un favore. E cos'è? La Torah non è mica un manuale per raffinare il cervello, di intelletto, deve portare l'uomo a essere più raffinato, più umile, più modesto, più elevato, più particolare. Tutti questi pensieri lo affliggono. A un certo punto dice: basta, non posso ignorare cosa è mia madre. Torna a casa, va nel soffitto, prende la cosa che gli ha chiesto la madre e gliela porta. Quando lui arriva in Yeshiva, sempre di corsa, il Rav, il Kadosh, che vuol dire santo, è ancora immerso nei suoi pensieri, che cercando di capire. Appena lui entra dentro questo ragazzo orfano, il Kadosh si sveglia dai suoi pensieri e dice: ah, finalmente mi è arrivata l'illuminazione, adesso ho capito tutto. E vede come l'alunno orfano entra in classe. Allora chiede, il Kadosh chiede all'alunno: ma cosa hai fatto? Dove sei stato? C'è qualcosa di particolare con te? Dice: no, niente, sono andato a casa a mangiare, avevo fame, molta fame, non riuscivo così, sapevo che poteva durare. No, no, il maestro dice: mi devi raccontare nei minimi dettagli. Allora lui dice: guarda, io sono andato a casa per mangiare, stavo correndo qui, mia madre mi ha chiesto un favore, ho rifiutato di aiutare mia madre per evitare di rischiare di perdere la fine della lezione, poi mi sono pentito, sono tornato indietro, ho fatto favore a mia madre e sono tornato qui. Gli dice, il Kadosh gli dice: guarda, adesso ho capito tutto. Quando tu sei entrato qui non eri solo, eri accompagnato da un grandissimo maestro. Sai quale maestro? Il maestro, un maestro talmudico che si chiama Abaye. Dopo vedremo chi era questo maestro nei minimi dettagli e perché proprio lui era, questo maestro era, anche lui era orfano. E lui purtroppo non ha avuto la possibilità di compiere la mitzvah, di osservare e di rispettare i genitori. Suo padre era mancato quando sua mamma l'aveva concepito e sua madre era mancata quando l'aveva partorito. Praticamente non aveva mai potuto vedere e onorare i suoi genitori. Siccome lui non ha potuto fare questo, allora l'anima di Abaye accompagna ogni qualvolta una persona compie la mitzvah dell'osservanza e del rispetto dei genitori, perché lui non ne ha avuto la possibilità di farlo, allora lui cerca di aiutare e di accompagnare ognuno che fa questa grande mitzvah. Ebbene, gli dice il Kadosh a questo ragazzo orfano, Tapshiske, che veniva da questa città, dice: guarda, quando tu sei entrato qui, eri accompagnato dall'anima di Abai, che siccome tu sei andato a casa a fare la mitzvah di Kibud Avem, rispetto dei genitori, allora lui ti ha accompagnato, come lui fa di consueto, ognuno che fa questa mitzvah. Quando tu sei entrato in classe ed era con te Abaye, l'anima di Abaye mi ha risposto alla questione che avevo, che non riuscivo a risolvere, e mi si è chiarito tutto. Ecco perché, quando tu sei entrato, tutto il dilemma che avevo sulla sughia, sul trattato talmudico che stiamo studiando, mi si è chiarito tutto all'improvviso, perché l'anima di Abaye che ti stava accompagnando mi ha chiarito tutto, mi ha risposto a tutte le domande. In altre parole, l'orfano, tornando a casa per rispettare la mamma, lui ha avuto il merito di essere accompagnato da Abaye, dell'anima di Abaye, che poi dopo l'ha accompagnato fino alla lezione e ha chiarito tutte le questioni del suo maestro. Adesso vi citerò un passo talmudico, ma prima di fare questo, come di consueto, vi racconterò un piccolo aneddoto. Una coppia sposata da un po' di anni va da un psicologo che gestisce i problemi di coppia, come si dice in inglese marriage consulting, e gli raccontano i loro problemi. Allora il marito dice: guarda, fino al matrimonio funzionava così, io parlavo e mia moglie ascoltava. Dal matrimonio in poi abbiamo invertito un po' i ruoli, mia moglie parla e io ascolto. Adesso, dopo 12 anni di matrimonio, io parlo, mia moglie parla e i nostri vicini ascoltano. Non c'è più nessuno che ascolta di noi due. È molto importante in ogni matrimonio che ci sia uno che parla e l'altro ascolta. Quando l'altro parla, quell'altro ascolta. Ma quando entrambi e due parlano, succede un problema. solo i vicini ascoltano e il matrimonio inizia a avere seri problemi. Bene, adesso noi parleremo di matrimoni, ma non matrimoni tra solo tra uomo, tra terreni, tra coppie uomo e donna, ma il matrimonio tra noi e Kadosh Baruch Hu. Poiché nel santuario si manifestava questa unione tramite i vari sacrifici. Così come c'è una relazione tra marito e moglie, c'è una relazione tra Bene Israel, che è la moglie, e Kadosh Baruch Hu, che è il marito, e questa unione si manifestava in diversi modi, tramite diversi sacrifici, l'incenso, i sacrifici, la menorah, e vedremo tra poco la differenza tra questi tre tipi di approcci. Per entrare nel merito della lezione vi citerò un passo nel Talmud Yomah. Yomah è il Talmud che parla di Yom Kippur. Yomah vuol dire il giorno. Qual è il giorno per eccellenza? Il giorno di Kippur. Ebbene, nel trattato di Yomah, pagina 33a, è scritto così. Per chi ha il Sidur in italiano, quello pubblicato da Mamash per esempio, può andare a pagina 79 e vedere la traduzione. Allora, nel trattato di Yomah dice così. Abaye hava mesader seder hamarcha mishmat gmara. Abaye, quella Abaye che vi ho citato prima, quello che accompagna coloro che fanno la mitzvah di osservare i genitori, perché lui non ha avuto i genitori, non ha potuto rispettarli, ebbene lui va a accompagnare tutti quelli che fanno questa grande mitzvah. Lui diceva così, Abaye disponeva la serie di atti destinati al culto del santuario in base alla tradizione e secondo il sistema elaborato da Abba Shaul. Poi vedremo perché lui segue il sistema di Abba Shaul, perché nel Talmud ci sono due sistemi, due opinioni, e Abaye segue l'opinione e il sistema di Abba Shaul. Mentre i saggi, i Chachamim, loro non sono d'accordo col sistema di Abba Shaul, Abaye seguiva il sistema di Abba Shaul e noi nella preghiera mattutina di ogni giorno citiamo il sistema di Abaye che seguiva quello di Abba Shaul. Adesso io vi citerò diversi concetti, la cosa sembrerà un po' difficile forse da seguire, un po' dispersiva, ma vedrete che basta seguire minimamente il filologico, tutto sarà chiarissimo. Poi vedete che tutti i punti si uniranno insieme e faremo un mosaico molto interessante. Cosa dice Abaye? Qual era l'ordine? La disposizione della catasta di legna più grande precedeva la disposizione della seconda catasta, poiché sull'altare ce n'erano diverse cataste di legno, fuochi, focolari. Ce n'era una più grande e ce n'era una più piccola. Allora, dice Abaye, secondo l'opinione di Abba Shaul, che prima si faceva la catasta più grande, poi si faceva quella più piccola, che serviva per l'incenso. Perché dal piccolo focolare si prendevano le braccia, si mettevano sulle varie spezie, e usciva fuori un profumo, il profumo dell'incenso, un profumo incredibile, un piacere che è indescrivibile, dice il Talmud. Tutta Gerusalemme sentiva questo piacere, quello dell'incenso, un odore, un profumo, qualcosa di incalcolabile. Addirittura dice la Mishnah che le pecore di Jericho, non so se avete presente Gerico, dove si trovava diversi chilometri lontano da Gerusalemme, starnutivano dal piacere e dall'armonia di questo profumo dell'incenso. Ebbene, la prima catasta seguiva la seconda catasta, quella che si usava per fare l'incenso, e questa seconda catasta precedeva la sistemazione dei due pezzi di legno. Poi, la sistemazione dei due pezzi di legno precedeva l'eliminazione della cenere dall'altare interno. Perché c'era l'altare esterno di rame, dove si facevano i sacrifici animali, e c'era l'altare piccolo d'oro interno, dentro il santo, Nel santo c'era la menorah, l'altare d'oro e il tavolo. Ebbene, sull'altare interno, quello d'oro, si faceva l'incenso, come parleremo più avanti, e lì si formava della cenere che rimaneva dalle spezie che erano state bruciate il giorno prima. Ebbene, dopo che si andava a sistemare questo... Dopo che si andava a sistemare il legno, i due pezzi di legno, si procedeva con l'eliminazione della cenere dall'altare intero, praticamente l'altare d'oro. L'eliminazione della cenere dell'altare interno precedeva la pulizia dei cinque lumi. Sappiamo che i lumi erano sette, ma prima si pulivano cinque lumi. Poi la pulizia dei cinque lumi precedeva il sangue del sacrificio quotidiano. Ogni mattina c'era un sacrificio pubblico di tutto Amisrael che si chiamava Korban Tamid. Tamid vuol dire sempre, per questo si chiamava sacrificio di sempre. Un sacrificio di ogni giorno, anche Kippur, il giorno solenne, anche Shabbat. Di Shabbat non si può cercare un animale, non si può fare nessuna azione vitale di Shabbat, ma questo sacrificio veniva fatto anche di Shabbat. Mentre di Shabbat non si possono portare i sacrifici privati, i sacrifici pubblici venivano portati anche di Shabbat. Allora, dopo che si pulivano i cinque lumi, si andava a fare il sacrificio quotidiano, il Korban Tamid, poi si versava il sangue del sacrificio quotidiano, veniva versato sull'altare, e poi dopo si presentava la membra, e poi dopo si faceva l'offerta fritta, poi si facevano le libagioni, poi i sacrifici aggiunti, eccetera, eccetera, come è scritto nell'ordine di Abayè. Vediamo un attimo di fare un po' di chiarezza in questo argomento. Ogni giorno, ogni mattina, si pulivano i lumi del candelabro che veniva acceso il pomeriggio, che era stato acceso il pomeriggio precedente. Ogni pomeriggio si accendevano i lumi del candelabro, della menorah, i lumi rimanevano accesi per tutta la notte, si spegnevano la mattina all'infuori di uno, Ner Maravi, il lume centrale. Si chiama Ner Maravi, quello non si spegneva mai. La mattina quando arrivava il Kohen e doveva fare le pulizie, doveva preparare tutto l'ordine dei sacrifici del santuario, doveva pulire la cenere dell'altare d'oro, dove si era bruciato le spezie il giorno prima, doveva pulire il candelabro, ovvero l'olio che era rimasto nel candelabro, nella menorah, doveva togliere la miccia, pulire, sistemare, organizzare, mettere l'olio nuovo, eccetera, eccetera. Ebbene, c'erano sette braccia nel candelabro, il Kohen prima puliva cinque braccia, poi andava a fare il sacrificio esterno, il sacrificio Korban Tamid, shachtava, prendeva il sangue del Korban Tamid, lo versava sull'altare e solo dopo tornava a pulire gli altri due lumi che erano rimasti. Questa è l'opinione di Abba Shaul. Adesso vedremo l'opinione dei Chachamim, dei saggi, cos'è. Innanzitutto facciamo un attimo chiarezza sui vari tipi di sacrifici, di servizi nel santuario. Andiamo in ordine. La menorah serviva per illuminare le anime di tutte le anime di Am Yisrael. Sette bracci della menorah rappresentano i sette attributi. Ogni anima proveniva a come attributo principale una veste. Ogni anima ha una veste principale. Ci sono delle anime che sono molto legate all'attributo di bontà, che vengono in questo mondo per fare bontà, come Abraham, lui è venuto per fare bontà nel mondo, mentre Isaac è venuto per rigore nel mondo. Ognuno ha una veste particolare, che non è la veste dell'anima, ma è una veste che Hashem ha dato all'anima come missione principale che quell'anima deve svolgere in questo mondo. Ebbene, Noi abbiamo sette tipi di attributi, così come abbiamo sette tipi di anime. Quando noi accendiamo i lumi, noi eleviamo tutti i sette tipi di anime. Come si parla ampiamente di questo argomento nella parasha di Baal HaTeha, dove si parla dell'accensione dei lumi, ma anche in questa parasha, poiché qui, nella parasha di Tetzaveh, troviamo il dovere, l'obbligo di accendere i lumi, di elevare le anime. La menorah rappresenta l'elevazione delle anime. L'altare d'oro rappresenta l'incenso, Ketoret, il profumo, il piacere, l'elevazione, l'unione a Dio in maniera perfetta, sublime. E poi abbiamo i sacrifici sull'altare di rame esternamente. Ebbene, viene spiegata nella Chassidut cos'è la differenza tra i sacrifici esterni e i sacrifici interni. Ognuno di noi è composto di anima e di corpo. Il corpo è legato all'anima animalesca, perché Nefesh HaBa'amid è quella che dà vitalità al corpo. Come gli animali hanno solo l'anima animalesca, che è quella che gli dà l'istinto di muoversi, di andare, non hanno un'anima spirituale, un'anima che li unisce a Dio, hanno solo l'anima animalesca. Gli uomini hanno anche l'anima animalesca, che è l'anima che ti porta a ragionare, a lavorare, a commerciare, a fare, a divertimento, che ti fa solo pensare alle cose terrene. E poi c'è un'anima spirituale che ti porta a unirti ad Hashem, che ti porta a elevarti, a staccarti dalla materia. Così come ognuno di noi ha corpo e anima, e il corpo è legato profondamente con l'anima animalesca che gli dà la vitalità, così anche nel santuario abbiamo due tipi di unione con Hashem. C'è l'unione del corpo con Hashem e c'è l'unione dell'anima con Hashem. Il Mizbeach Nechoshet, l'altare di rame, quello esterno, rappresenta il corpo. Così come il corpo è la parte esterna dell'uomo, così anche la parte esterna del santuario è l'altare di rame, dove si portavano degli animali. Degli animali, lì si sacrificava l'anima animalesca, ovvero nel santuario, nell'altare di rame, nell'altare esterno, noi avevamo la facoltà, la possibilità di sacrificare, di elevare l'anima animalesca, i nostri attributi terreni, i nostri sentimenti che ci portano verso il mondo materiale, verso i piaceri materiali. Questo noi avevamo la possibilità di raffinare questi sentimenti, di elevare questi attributi dove? Nell'altare esterno, dove si portavano gli animali, dove noi dovevamo portare la nostra anima animalesca, come gli animali che venivano portati lì. Nell'altare interno invece, dove portavamo il Ketoret, l'incenso, non a caso quello lì era un altare interno. L'interno rappresenta l'anima, che è qualcosa di interno. Nell'altare interno noi potevamo portare l'unione della nostra anima con Hashem. Un'unione molto più alta, un'unione molto più integra, molto più profonda. Un conto l'unione che l'uomo arriva a unire ad Hashem anche il suo corpo, ovvero a raffinare i suoi attributi, a elevare i suoi piaceri materiali. Quello è un'unione, ma non è un'unione così profonda, perché il corpo rimane un animale, poi viene legato ad Hashem, però rimane un animale. Mentre nell'altare d'oro, ecco perché quello dentro interno era d'oro, perché è molto più elevato come altare, non è come il rame, quello esterno, non è dove portiamo gli animali. Lì portavamo la nostra anima, un'unione di anima, era d'oro, era più elevato, era interno, perché l'anima interna è più alto. Lì portavamo l'incenso. Dice il Talmud che il profumo è il piacere dell'anima. L'unico piacere che dà soddisfazione all'anima è il profumo. Una piccola nota, si può vedere come tutti i sensi vanno verso il basso, oppure sono dritti, non vanno verso l'alto. Invece l'olfatto del nostro naso va verso l'alto, verso il cervello. Nel cervello risiede l'anima. Ebbene, proprio l'olfatto, il profumo, è un piacere che va verso l'alto, direttamente verso l'anima, perché è un piacere molto spirituale. Non a caso, Mozzei Shabbat, quando finisce il sabato, e la nostra anima vuole andarsene via, perché l'anima aggiuntiva dello Shabbat se ne sta andando via, e l'anima regolare della settimana dice, anch'io voglio andare via, voglio unirmi a questa anima così spirituale. Noi diamo un piacere all'anima dicendo, non preoccuparti, anche in questo mondo c'è qualcosa di piacevole. Senti il profumo dell'olfatto. Praticamente il piacere dell'anima è un piacere legato al profumo. Ecco perché sull'altare interno, quell'odoro, lì abbiamo il profumo, perché lì abbiamo un'unione con Hashem, non legata all'elevazione dei nostri piaceri, all'elevazione del nostro corpo, della nostra anima animalesca, no, lì c'è un'unione perfetta, integra, completa della nostra anima e Hashem. Non a caso i sacrifici che facciamo fuori si chiamano korbanot. Cos'è un korban? Korban vuol dire avvicinamento. Quando è che avvicini due cose? Quando due cose sono staccate, le avvicini, le cerchi di portare una verso l'altra. Sul sacrificio esterno, quando noi portiamo la nostra anima animalesca, tramite sacrificio animale, noi pensiamo di elevare e sacrificare anche la nostra anima animalesca, noi portiamo un avvicinamento dei nostri sentimenti, che sono lontani, che sono staccati dalla divinità, che sono staccati dallo spirito. Possiamo solo portare un avvicinamento tra i due, perché sono, rimarranno sempre staccati. Uno è spirituale e l'altro è materiale, animalesco. Lo spirito va verso l'alto e l'animale va verso il basso. Invece il sacrificio interno si chiama Ketoret. Cosa vuol dire Ketoret? Ketoret in ebraico vuol dire unità. Qualcosa che è totalmente unico. Quando la nostra relazione con Hashem non è tramite il corpo, l'unione che vogliamo portare al corpo con Hashem, ma un'unione legata all'anima, un'unione diretta con Hashem, questa unione si chiama Ketoret, si chiama incenso, si chiama qualcosa di unità totale. Non è un avvicinamento di due cose staccate, no! È un riattaccamento di due cose che sono simili, perché l'anima non è altro che una parte di Hashem che ritorna alla sua radice. Ecco perché il profumo è il sacrificio che faremo sull'altare interno, che è legato all'unione dell'anima. Daremo un piacere spirituale, perché il profumo tra tutti i sensi è il senso più spirituale che c'è, perché lì vogliamo rappresentare un'unione totalmente spirituale, Ketoret, unità totale, non avvicinamento, ma unità. Dice il Talmud, che vi ho citato prima, che c'erano due ordini di come si facevano i sacrifici, i lavori nel santuario ogni mattina, prima nel tabernacolo e poi nel santuario. Come vi ho detto prima, che secondo Abba Shaul, lui diceva che si pulivano prima i cinque lumi, poi si faceva il sacrificio esterno e poi si versava il sangue del sacrificio esterno, il sangue del Korban Tamid, e poi si pulivano gli altri due lumi rimanenti del candelabro e poi dopo si faceva l'incenso. Vi rendete conto cosa sta succedendo? Il Kohen andava a pulire il candelabro, puliva cinque lumi, si fermava, secondo Abba Shaul andava a fare il sacrificio esterno, versava il sangue del sacrificio sull'altare come di consueto, poi andava a pulire gli altri due lumi che erano rimasti. Cioè, una cosa strana. Chachamim invece dicono che c'è un ordine un po' diverso. Chachamim dicono che si pulivano i cinque lumi, poi si faceva il sacrificio dell'incenso, quello dentro, quello sull'altare d'oro, non quello sull'altare di rame fuori, si faceva l'incenso, e poi si andavano a pulire gli altri due lumi. Dice Talmud, da dove impariamo questa strana procedura che si interrompeva la pulizia del candelabro? Perché c'è scritto nella Torah, nella parsha di questa settimana, Vehiktir alav Aaron ketoret samim baboker baboker benedetti voi tra Neroti e Tirenna. E lui sacrificherà l'incenso Baboker Baboker la mattina, due volte c'è scritto mattina mattina, quando lui starà pulendo i lumi, lui sacrificherà l'incenso. Dice il Talmud, da questo verso noi parliamo che ci sono due Boker, Baboker Baboker. C'è una mattina nella quale lui pulisce cinque lumi, si interrompe, secondo Chachamim fa l'incenso, poi c'è un'altra mattina che si chiama Baboker, la seconda parte della mattina, che farà gli altri due lumi. Abba Shaul dice no, tra i primi cinque e gli ultimi due non c'è l'incenso in mezzo, ma c'è il sacrificio esterno del Korban Tamid, del sacrificio quotidiano mattutino che si faceva ogni mattina dell'anno. E Talmud analizza come mai Abba Shaul segue una strada, perché c'è scritto Baboker, Baboker, Beti, Vot, Nerot, e poi c'è scritto Yaktirena, allora c'è scritto Baboker, Baboker, vuol dire che ci sono due accensioni, e poi dopo pulirà due volte, vuol dire che interrompe con qualcos'altro, e dopo fa il sacrificio. E poi c'è Chachamim, dicono, nel momento che lui sta pulendo deve fare il sacrificio, per cui interrompe deve fare l'incenso, per cui Chachamim dicono che l'incenso sarà fatto in mezzo alla pulizia dei lumi, dopo il quinto, prima degli ultimi due. Invece Abba Shaul dirà che prima farà i cinque lumi, poi il sacrificio esterno, poi gli ultimi due, e poi solo dopo farà l'incenso. L'Halakha, noi sappiamo, viene sempre fissata secondo la maggioranza, e siccome Chachamim dicono che bisogna prima pulire cinque lumi, poi fare l'incenso e poi finire di pulire gli altri due lumi, il Rambam fissa l'Halakha come Chachamim, come saggi, che l'offerta dell'incenso veniva portata in mezzo alla pulizia dei lumi della menorah. Il vecchio Sef chiede una domanda: se veramente l'Halakha viene fissata come la maggioranza, come dice il Maimonide, come dice il Rif, come tutti i poskim dicono che l'Halakha è come i Chachamim, come i maestri, i saggi, per quale ragione noi ogni mattina nella preghiera, quando noi ricordiamo le funzioni e l'ordine dei sacrifici, dei servizi nel santuario, nel brano che noi abbiamo citato prima, alla fine dei sacrifici, noi diciamo che prima si pulivano i cinque lumi, Hatavat Chamesh Nerot, Kodem Ledam Tamid, prima si pulivano i cinque lumi, poi si faceva il sangue sull'altare, il sangue del sacrificio del Korban Tamid. Poi, dopo il Korban Tamid, si faceva il sangue e si procedeva a pulire gli ultimi due lumi. Ebbene, cari amici, noi ogni giorno leggiamo nella Tefillah quotidianamente il servizio, secondo l'opinione di Abba Shaul, che diceva che l'incenso veniva fatto alla fine della pulizia del candelabro, non in mezzo. Ma come mai? Se l'Halakha è come i saggi, dovevamo citare e leggere il brano secondo i saggi. Ebbene, dice il Beit Yosef, il grande Posek, Beit Yosef, colui che ha scritto Shulchan Aruch, siccome il mondo ha trovato che Abaye, lui ha ordinato l'ordine, ha scritto l'ordine secondo l'opinione di Abba Shaul, probabilmente Abaye, lui ritiene che l'Halakha viene stabilita come Abba Shaul. E siccome Abaye ha voluto e ha deciso che l'Halakha è stata stabilita come Abba Shaul, allora non hanno voluto cambiare dall'opinione di Abaye. Praticamente come se l'Halakha fosse stata stabilita come Abba Shaul e non come i saggi, non come la maggioranza. È molto strano questo fatto che il Beit Yosef dice che siccome Abaye ha deciso che l'ordine è secondo Abba Shaul, allora l'Halakha è secondo Abba Shaul. Tutto questo richiede spiegazione. Allora, innanzitutto la regola che si va secondo la maggioranza. Poi cosa vuol dire? Che siccome il mondo ha trovato, ha capito, cos'è il mondo decide l'alahà? Cosa vuol dire? Che il mondo ha capito che Abayè segue l'opinione di Abba Shaul, allora l'alahà è come Abba Shaul, allora perché il Maimonide non stabilisce l'alahà così? Cosa vuol dire che il mondo ha cambiato l'opinione non secondo l'alahà, non secondo come è stato stabilito dai poskim, dalle colonne portanti del psak dell'alahà, che sono il Maimonide, il Rif, il Rosh? Ma la cosa più strana che nella preghiera di Yom Kippur, se voi andate a vedere nel Seder HaAvodah, in mezzo alla preghiera centrale di Yom Kippur, quando noi citiamo tutto il servizio del santuario, noi diciamo così, che il sommo sacerdote, poiché lui faceva tutti i servizi di Yom Kippur, lui entrava dentro, puliva i 5 lumi, poi faceva l'offerta dell'incenso, poi puliva gli altri 2 lumi che erano rimasti. Praticamente il giorno di Kippur non seguivamo più l'opinione di Abba Shaul. Allora decidiamoci, l'alahà è come Abba Shaul o no? Tutto l'anno preghiamo e diciamo Abba Shaul, Abaya Avam, Sadesra, Malacha, Mishmad, Digmarava, Libad, Abba Shaul, secondo Abba Shaul. Arriva Yom Kippur, nell'ordine di Yom Kippur, diciamo, puliva 5 lumi, faceva l'incenso e poi puliva gli altri 2 lumi come l'opinione di Chachamim, non come Abba Shaul. Allora l'alahà come chi è stabilita? E noi stessi ci contraddiciamo, perché il giorno di Kippur, la mattina quando diciamo i sacrifici, noi finiamo i sacrifici col brano di Abayè, che lui cita l'opinione di Abba Shaul, che dice che tra i tra i primi 5 lumi che venivano puliti e gli ultimi 2 si faceva il Korban Tamid. E poi dopo nella Seder HaAvodah, nel lavoro di Yom Kippur, diciamo che tra i primi 5 e gli ultimi 2 c'era invece l'incenso e non il Korban Tamid, come abbiamo detto prima. La cosa si contraddice dalla mattina alla preghiera del Korban, del Musav, dove si parla del Seder HaAvodah Hayom, del servizio quotidiano del giorno di Kippur. Una contraddizione proprio nelle preghiere del Kippur stesso. Ebbene, per capire tutto questo, dobbiamo capire il significato di tutto il concetto dei servizi, dell'altare, esterno, interno e della menorah, come abbiamo già anticipato prima. Abbiamo spiegato che la parte esterna del santuario rappresenta la parte bassa, un'unione con Hashem delle parti basse dell'anima animalesca, dei nostri sentimenti materiali. Invece l'incenso, che era all'interno, che era d'oro, che toret vuol dire unità, rappresenta un'unione della nostra anima con Hashem. Poi abbiamo il candelabro. La menorah veniva a elevare le anime verso Hashem. La menorah e l'incenso sono molto simili. Non a caso entrambe si trovano nascosti all'interno, dentro il Kodesh, nella parte del santuario che si chiamava il Santo. C'era il Santo, Kodesh, e poi c'era il Santo dei Santi, che era Kodesh Kodeshim. Nella parte del Santo c'era l'altare d'oro dove si faceva l'incenso, la menorah dove si accendevano i lumi e il tavolo dove si portava il pane quotidiano ogni settimana, i 12 pani settimanali. Ebbene, nel santuario abbiamo detto che la parte esterna ci portava a un'unità con Hashem più bassa. Cosa rappresenta questo tipo di unità? Cerchiamo di un attimo approfondire. C'è un'unione con Hashem di uno che deve combattere contro il suo istinto, combattere i suoi attributi animaleschi, combattere le sfide quotidiane, le tentazioni che ha intorno a sé. Ogni giorno viviamo di tentazioni che dobbiamo vincere, una tentazione di cibo, di donne, di qua, di là, sempre siamo in tentazioni. E noi dobbiamo riuscire a trovare la forza di sacrificare. Quando noi portiamo il Korban Tamid, noi dobbiamo elevare queste tentazioni in santità. Noi dobbiamo unirci con Hashem anche con il corpo anche con queste tentazioni, elevare e raffinare i nostri sentimenti, i nostri attributi. E questo è il lavoro principale di ognuno di noi ogni giorno dobbiamo combattere, ogni giorno è una nuova battaglia. Una battaglia che non finisce mai, perché tutti i giorni della nostra vita ci svegliamo per combattere. La battaglia di ieri, se l'abbiamo vinta o l'abbiamo persa, non cambia niente. Anche se uno ha sempre vinto può perdere oggi, e anche se uno ha sempre perso può vincere oggi, perché abbiamo il libero arbitrio e siamo liberi di scegliere ogni giorno in base a quello che noi vogliamo veramente, se vogliamo essere vicini a Hashem, vogliamo essere vicini alla verità o vogliamo essere vicini alla materia, alle cose false. Dopo che abbiamo sgozzato l'animale, dopo che noi abbiamo ucciso, abbiamo sacrificato i nostri istinti, la nostra anima animalesca, prendiamo il sangue del sacrificio e lo versiamo sull'altare. Ovvero noi prendiamo il sangue che simboleggia l'entusiasmo, tutto il calore che noi mettiamo nelle cose materiali, i piaceri materiali, prendiamo questo sangue e lo diamo ad Hashem, lo offriamo, lo versiamo sull'altare. Questo rappresenta un'unione molto bassa, ma che Hashem ama moltissimo. Hashem non vuole che l'anima si unisca ad Hashem e basta, perché quella è un'unione normale, un'unione scontata. L'anima è una parte di Hashem, ovviamente l'anima vuole tornare alla sua natura, alla sua origine, vuole unirsi, ognuno cerca di riunirsi al suo, a quello che è simile a lui, al suo simile. È molto più importante l'unione del corpo con Hashem, un'unione che richiede forza, che richiede sacrifici, che richiede sforzo. Hashem ci ha messo in questo mondo dove ci sono tante tentazioni per combattere, per vincere questi istinti e unire ad Hashem. Così anche nelle relazioni di coppia che citavo prima, ci sono anche due tipi di relazioni. Ci sono quelle coppie che hanno sempre discussioni, ci sono conflitti, il marito vuole andare da una parte, la moglie dall'altra parte, eccetera, però alla fine si uniscono. Questo è il matrimonio. Un matrimonio che è sempre liscio, non ci sono conflitti, non ci sono sfide, non ci sono contrasti, non è un matrimonio. Come sappiamo che la moglie è un aiuto al marito, essendo un contrasto a lui. Ebbene, l'unione con Hashem che otteniamo tramite l'altare esterno, tramite l'altare di rame, tramite sacrifici animaleschi, è una relazione di una coppia che ha i problemi, che ha i conflitti, che ci sono le lontananze tra i due, ovvero Hashem è spirituale, noi siamo materiali, abbiamo un corpo materiale, ma nonostante tutto, alla fine si uniscono. Io di coppie, che tutto va sempre liscio come l'olio, che tutto è perfetto, non ne ho viste. Ma anche se esistessero queste coppie, non sono coppie di grande successo. Perché il bello del matrimonio è quando ci si unisce nonostante le diversità. Ovviamente, quando si parla di diversità, non vuol dire che i due devono essere tutto il giorno a discutere in contrasto, non vuol dire diversità di spiritualità, diversità di come vedere il mondo, di come interpretare le cose. Certo, se un matrimonio è fatto di discussioni e di conflitti continui, non è più piacevole. Ci deve essere la diversità che poi porta all'unione, c'è delle diversità sull'approccio, nella discussione, nell'approfondimento, nella vita, nel qua di là, che poi comunque queste diversità portano a una unità. A proposito di questo tipo di unione matrimoniale, di relazione di coppia, c'è una storia che ci mette in luce questo concetto. Marito e moglie sempre vanno da, come vi ho raccontato prima, un altro caso, vanno dallo psicologo di coppia per risolvere dei problemi. Vanno lì e il marito dice, la sua parte, dice sì, prima del matrimonio avevamo deciso che le piccole decisioni l'avrebbe, la moglie le avrebbe prese, le grandi decisioni le avrei prese io, e tutto era ben chiaro, lei non si sarebbe mischiata nelle grandi decisioni, io non mi sarei mischiato nelle piccole decisioni. Bene, dice il psicologo, cos'è il problema? La moglie dice, c'è un problema, non va veramente bene, perché dopo 10 anni di matrimonio abbiamo capito che non funziona esattamente, non è proprio così. Dice la psicologa, dice, ma cos'è il problema? Caro psicologo, ci sono delle divergenze di opinione di cosa vuol dire le grandi opinioni, le grandi decisioni. Quando io intendevo che mio marito, lui aveva preso le grandi decisioni, intendevo se l'esercito americano doveva rimanere in Iraq fino a quando doveva rimanere in Iraq, se bisognava, se il nucleare dell'Iran è un pericolo o non è un pericolo per il mondo. Queste sono le grandi decisioni. E queste grandi decisioni lui le avrebbe confrontate col presidente Barack Obama, eccetera, eccetera. Ma le piccole decisioni, dice la moglie, quanto io devo spendere sulla carta di credito, quale scuola devono andare i nostri figli, dove dobbiamo abitare, quante paia di scarpe posso comprare al mese, queste sono piccole decisioni che decido io. Ebbene, io sono d'accordo che le grandi decisioni le fa lui, ma la domanda quali sono le grandi decisioni? Quello è il problema. Tutto dipende come si interpretano le cose. Bene, questa è una coppia classica, come tutte le coppie, quasi tutte, spero che sono così, discussioni, conflitti, questo è il bello della coppia, che alla fine però si uniscono. L'unione del corban, del sacrificio esterno, dell'animale che sacrifichiamo, è l'unione di una relazione che ci sono i conflitti, ci sono le diversità, Hashem è spirituale, il nostro corpo è materiale, il nostro corpo vuole solo divertirsi, vuole dare retta alle sue tentazioni, e nonostante tutto noi ci uniamo ad Hashem, portiamo il nostro corpo a unirsi ad Hashem, prendiamo il sangue dell'animale, dell'anima animalesca, e lo versiamo sull'altare. Invece nella relazione dell'incenso, che è una relazione di coppia, di una coppia che non ha problemi, che non c'è battaglia, non ci sono conflitti, ma i temori sono proprio sempre in armonia, sono proprio uno dentro, identico all'altro, quasi come... Ovviamente, dicevamo prima, questi tipi di coppie quasi non ci sono, sono leggende forse. Ebbene, Hashem non vuole tanto solo questo tipo di unione, solo questo tipo di relazione. Hashem ci ha sposato a noi sulla montagna di Sinai perché Hashem ha voluto una relazione di conflitto, un'unione con i problemi che ci sono. Come dice il Tanya, Hashem ci ha creato con l'istinto negativo, con gli attributi animaleschi. Chiede il Tanya, ma noi quando è che ci liberiamo di questi istinti? Risponde il Tanya, mai, perché noi non possiamo mai liberarci degli Zerara. Noi viviamo, tutta la vita abbiamo questi istinti e li dobbiamo combattere. Solo i Tzadikim, proprio delle persone eccezionali, solo loro possono staccarsi. Ma persone comuni, come noi, tutta la vita dobbiamo combattere. Chiede il Tanya una domanda fortissima, ma se tutta la vita dobbiamo combattere e non potremo mai arrivare a un livello di santità totale, per quale ragione Hashem ci ha creato in questa maniera che noi non possiamo mai raggiungere il massimo di santità, di uccidere il nostro Yetzer Hara, di sgozzare i nostri piaceri animaleschi? Risponde il Tanya che il massimo di santità non è uccidere gli Yetzer Hara, è avere i desideri materiali e nonostante questi conflitti unirci ad Hashem. L'unione conflittuale, La relazione di coppia, nonostante i problemi, è una relazione molto più piacevole di una relazione che tutto va sempre liscio. Certo, Hashem vuole che noi ci uniamo con lui anche a livello di anima, ci vuole anche l'incenso, come ci vuole anche il candelabro che eleva le anime, come vedremo tra poco. Però tutte le due relazioni sono importanti e sicuramente quella più importante è la relazione dell'altare di rame, la relazione dove ci sono conflitti e nonostante ciò c'è un'unità tra i due. Il candelabro si puliva ogni mattina, si accendeva la sera e si puliva la mattina. Abbiamo spiegato che il candelabro rappresenta tutte le anime e tutte le anime venivano elevate, illuminate ogni mattina, poiché tutte le anime sono legate a uno degli sette attributi e ogni anima che era rappresentata da un attributo doveva essere elevata. Per cui c'erano le anime di Chesed, che è bontà. Quelle anime venivano elevate quando si accendeva il primo lume. Poi c'erano quelle anime di rigore. Rigore vuol dire elevazione di basso verso l'alto. Questo rappresenta rigore. Mentre la bontà rappresenta una tendenza di discesa dall'alto verso il basso, come l'acqua viene paragonata, la bontà viene paragonata all'acqua che va dall'alto verso il basso. Il rigore rappresenta il fuoco dell'elevazione dal basso verso l'alto. Ci sono delle anime che la loro tendenza è quella di elevarsi verso l'alto, di rigore, di elevazione. Poi ci sono le anime di clemenza. Poi ci sono delle anime che la loro veste principale è la vittoria, sfida, vincere le sfide. Questo è Netzach. Poi abbiamo Hod, le anime che la loro funzione principale è la consistenza, la continuità. Questo tipo di anime sono le anime di Hod. E poi abbiamo le anime di Yisod. Yisod vuol dire unione, socializzare, unirsi. L'unico, poi ci sono quelle anime che il loro attributo principale dominano, che loro sono rappresentate dalla veste di regnare, malchut, comandare, organizzare, leadership. Ogni mattina bisognava pulire le sette braccia in modo che i lumi potranno illuminare bene, ovvero bisognava pulire, bisognava togliere tutti i problemi di tutti i sette tipi di anime, in modo che quando si avrebbe acceso la menorah, il candelabro, tutti i sette tipi di anime avrebbero potuto elevarsi e illuminare, in modo che la divinità potrà entrare in tutte le nostre anime. E qui troviamo adesso le due opinioni che vi ho citato prima e vedremo di capire la differenza. Allora, prima si puliscono i cinque lumi, i primi cinque livelli dell'anime, e poi le ultime due, Yesod e Malchut, ovvero unione e comandare, regnare, eccetera. Perché? Allora, mentre i primi cinque livelli di anime, i primi cinque attributi, rappresentano delle emozioni interne. La bontà è un sentimento interno. E certo, uno per fare bontà deve avere qualcuno alla quale farlo, ma la bontà rappresenta un'emozione che è dentro la persona, che è ancora internamente nascosta dentro. Così anche il rigore, un sentimento nascosto, interno. E così anche la clemenza, così anche la vittoria, così anche la consistenza. Sono dei sentimenti interni. Mentre gli ultimi due, socializzare, unione, sono dei sentimenti che iniziano ad avere un legame con l'esterno molto forte. Uno per unirsi a qualcun altro deve già uscire fuori dal suo sentimento interno, deve iniziare a guardare verso l'esterno. Poi per regnare ancora di più, comandare, organizzare, fare, sicuramente deve avere un esterno, cioè proprio uno che parla, che comanda, che dice bisogna fare, organizzare. praticamente gli ultimi due attributi sono già dei sentimenti che sono esterni all'anima, che sono già molto verso l'esterno, sono molto vicino al lato pratico. Ci sono dei sentimenti nascosti che sono legati all'anima e ci sono dei sentimenti esterni che sono verso la materia. Ebbene, quando la mattina bisognava pulire i lumi della menorah, bisognava pulire i primi 5 lumi, ovvero bisogna elevare i primi 5 livelli dell'anima, i primi 5 livelli che sono molto interni, che rappresentano le parti più nascoste dell'anima. Quando si arriva agli ultimi 2 lumi, bisogna fermarsi. Non si può andare a elevare gli ultimi 2 livelli dell'anima, ovvero non ci si può affacciarsi verso l'esterno dell'anima, iniziare a relazionarsi all'esterno, socializzare, poi comunicare, poi arrivare all'azione, portare un'azione di santità nel mondo e unirsi a Hashem anche a livello di azione, fin quando non c'è qualcos'altro, un sacrificio, un'unione con Hashem. E qui troveremo le due opinioni. Secondo Abba Shaul bisognava fare il sacrificio esterno. Bisognava andare fuori, fare Korban Tamid, prendere il sangue, versarlo sull'altare e bruciare Korban Tamid sull'altare. Secondo Chachamim bisognava fare l'incenso. E cos'è la differenza tra i due? La differenza è la seguente. Abba Shaul ci vuole dire che se una persona si trova in uno stato che non ha totale spiritualità, in uno stato che non ha un'unità completa con Hashem, e lui ha elevato i suoi primi 5 livelli dell'anima, i livelli più nascosti, e vuole portare questa elevazione nel mondo materiale, nel livello di Sod e Malchut, negli ultimi 2 livelli dell'anima. E ci sono delle persone in cui non sentono la grande santità dell'anima, una grande unità con Hashem, non hanno il Ktoret, non hanno l'incenso, il profumo dell'incenso, un'unione totale con Hashem che gli permetterà di portare la santità anche nel mondo materiale, anche all'esterno. Perché Chachamim dicono, se vuoi portare questa santità fuori, devi fare l'incenso. Ovvero, quando tu raggiungi un'unione totale con Hashem, l'incenso, come abbiamo spiegato prima, che Ketor vuol dire unità totale, allora puoi arrivare anche a Isod Malchut, anche gli ultimi 2 attributi, puoi portare la santità di Hashem anche nel mondo. Viene Abba Shaul e dice, no, non è vero. Anche se tu ti trovi in un livello in cui sei orfano, come spiegheremo tra poco, in cui non senti una kedushah, un fervore per Hashem, un'unione come l'incenso, tu puoi comunque arrivare a portare la santità nei livelli più bassi, elevare anche i Sod e Malchut, anche l'unione e il Malchut, il regno, la comunicazione, portare la santità nel mondo materiale. Perché? Perché tu puoi andare a fare il Korban Tamid. Quando tu fai il Korban Tamid e crei una relazione con Hashem, anche con i tuoi desideri, con i tuoi attributi animaleschi, con i tuoi sentimenti bassi, se tu riesci a creare questa relazione con Hashem, nonostante questi sentimenti, allora tu puoi arrivare a portare la divinità nel mondo negli ultimi 2 livelli, accendere, a pulire gli ultimi 2 lumi della menorah. Dicevamo prima, Abba Shaul chi era? Cosa vuol dire Abba Shaul? Abba Shaul vuol dire, Abba vuol dire padre, Shaul vuol dire imprestato. Abba Shaul, padre imprestato. Chi è che si trova in un livello di padre imprestato, ovvero qualcuno che non sente suo padre in cielo, qualcuno che è orfano spiritualmente, qualcuno che l'esilio l'ha portato a dimenticare, a non sentire suo padre? Questo Abba Shaul. Questo rappresenta il concetto di Al, il nome Abba Shaul. Vi dicevo prima che Abbaye, anche lui, e lui anche era orfano. Non a caso Abbaye seguirà l'opinione di Abba Shaul, poiché Abba Shaul rappresenta il concetto di orfano, anche il nome Abbaye rappresenta il concetto di orfano. Come dice la Rizal, che il nome Abbaye è legato a un verso nel libro Hoshea, capitolo 14, dove c'è scritto Asher Becha Yerucham Yatom, poiché in te verrà consolato l'orfano. Abbaye è l'iniziale di questi versi. A, Aleph, Bet, Yud, Yud. Asher, Becha, Yerucham, Yatom. Dice la Risa, lui era orfano. Come vi ho raccontato prima nella storia, che lui era andato, che lui accompagna tutti coloro che fanno la mitzvah di rispettare i genitori, di osservare i genitori, perché lui non ha avuto questo merito, allora lui vuole partecipare a questa grande mitzvah accompagnando tutti coloro, come quell'orfano che era andato ad aiutare sua madre e poi era tornato allo studio e l'aveva accompagnato proprio a Bayeux. Per cui Abbaye lui preferisce seguire l'opinione di Abba Shaul. Abba Shaul vuol dire padre imprestato, ovvero Abba Shaul rappresenta quell'ebreo che si rivolge ad Hashem come se lui è lontano da Hashem. Lui non sente suo padre Hashem come suo vero padre in cielo. Abba Shaul dice ci sono quegli ebrei che si sentono lontani da Hashem poiché ci si trova in esilio. E l'esilio ci ha molto nascosto l'anima. Quando queste persone vengono a pregare ad Hashem, lo sentono come un padre prestato, non come il loro vero padre. E si sentono molto dominati dai piaceri materiali, del Nefesh Bahamit. E una persona così vuole, dopo che ha acceso i primi 5 lumi, vuole accendere anche gli ultimi 2 lumi, vuole arrivare a portare la divinità nel mondo. E dice, ma come posso portare la divinità nel mondo quando io sento Hashem come qualcosa lontano, qualcosa di imprestato? Dice Abbaye, io seguo l'opinione di Abba Shaul, padre imprestato. Io stesso non avevo un padre, io stesso ero orfano. Abbaye parla a tutti quelli che si comportano da orfani nei confronti di Hashem. Ecco perché lui parla a loro, che non sentono Hashem il loro padre in cielo, sono come se fossero degli orfani. Dice Abbaye, non preoccupatevi, c'è una soluzione, c'è la possibilità di arrivare a Hashem anche in uno status del genere. Come? Dopo che hai acceso i 5 lumi, vuoi portare la divinità nel mondo, vai a sacrificare Korban Tamid, prendi il tuo calore nella materia, sacrificalo ad Hashem. Dopo di ciò avrai la possibilità di unirti ad Hashem, anche se questa unione non è così forte come l'incenso, non è così sentita come se tuo padre Hashem e tuo padre in cielo, lo senti come imprestato, come una cosa in più, una cosa forzata, come se fossi orfano da Hashem. Non lo so, anche tu puoi unirti ad Hashem, anche tu puoi portare la divinità nel mondo e completare, accendere anche, pulire anche gli ultimi 2 lumi. Da questo noi impariamo qualcosa di molto importante nella vita, che noi non dobbiamo pensare. Se uno si alza la mattina e va a pregare, ha dei pensieri materiali, uno può entrare in depressione e dire, come posso io avere una relazione con Hashem? Che tipo di matrimonio ho con Hashem con tutti questi pensieri? Sono così lontano da Hashem, sono immerso nella materia, nelle stupidate. Viene Abba Shaul e ci dice, attenzione, la Lacha è come Abba Shaul. Come diceva prima Bet Yosef, siccome il mondo ha visto che Abbaye ha scelto l'opinione di Abba Shaul, è probabile che la Lacha è come Abba Shaul. Spiega nei libri di mistica, il padre del Rebbe, Rav Lev Yitzchak, dice cosa vuol dire il mondo ha scoperto. Il mondo rappresenta in ebraico Olam, viene dalla parola Helem, nascosto. Quando uno viene e rivela scoprire vuol dire rivelare il nascosto. Abba Shaul viene a dirci, e Abaye segue l'opinione di Abba Shaul, che se uno rivela ciò che è nascosto, uno scopre la profondità dell'anima, rivela che anche se lui si sente Hashem come un padre imprestato, che lui si sente orfano da Hashem, lui comunque dentro la sua anima, il suo desiderio, il suo fervore di unirsi a Hashem è fortissimo. Devi solo sacrificare i tuoi piaceri animaleschi, devi scozzare questo animale e bruciarlo sull'altare, devi prendere poi il calore della materia, dei piaceri materiali e versarlo sull'altare. Questo ti potrà mettere in grado di arrivare a un'unione profonda, a una relazione con Hashem, anche se una relazione matrimoniale fatta con problemi, con conflitti, con posizioni diverse tra i due coniugi, questa comunque è una unione, una relazione ottimale. Questa è la vera relazione tra una coppia. E questa è la vera relazione che Hashem vuole con noi. Ecco perché la halacha viene stabilita come Abba Shaul, Abaye preferisce Abba Shaul, perché finché noi ci troviamo in esilio e siamo immersi nella materia, la nostra anima è nascosta e sottomessa fortemente al corpo, noi siamo come orfani da Hashem, e Hashem è come un padre imprestato, come Abba Shaul, padre imprestato vuol dire. Però comunque, nonostante tutto, noi possiamo arrivare all'Hashem. Noi possiamo unirci ad Hashem profondamente, perché dopo i cinque lumi noi andiamo a sgozzare quell'animale, quei piaceri, quei caratteri, quegli attributi, in modo di poter portare la divinità nel mondo e completare gli ultimi due lumi, che sono quelli che portano la santità nel mondo. Il giorno di Kippur, dicevamo prima, e concludo con questo, noi nella preghiera non seguiamo questo ordine. Il giorno di Kippur viene chiamato Yomah, il giorno, la luce. Quando noi ci troviamo a Kippur siamo come degli angeli. Noi, il giorno di Kippur, la nostra relazione con Hashem è una relazione diretta, non siamo orfani, non siamo schiavi del corpo, stiamo digiunando, siamo come degli angeli. Allora, è vero, nel giorno di Kippur, nella Vodà di Yom Kippur, noi diremo, puliremo i cinque lumi, poi andiamo a fare l'incenso e poi andremo a finire gli ultimi due lumi. Perché in quello status di Kippur, noi per completare la santità nel mondo, noi vogliamo avere una relazione con Hashem molto più alta, quella dei lumi, quella dell'incenso, un profumo, un'unione totale che poi ci potrà aiutare a portare la santità nel mondo. Ma durante l'anno, purtroppo, la nostra relazione non può essere in questa maniera. E la Halacha ci dice che bisogna pregare nell'ordine della preghiera. Noi citeremo l'opinione di Abba Shaul, perché Abaye, che è orfano e ci parla a noi, che noi siamo come degli orfani da Hashem, ci dice anche voi, anche chi è lontano da Hashem, ha la possibilità e ha il dovere di unirsi da Hashem, di avere una relazione con Hashem, sgozzando, facendo il Korban Tamid dopo i cinque lumi, prima di portare la divinità nel mondo accendendo gli ultimi due lumi. Speriamo che ognuno di noi possa veramente completare questo ciclo, possa prendere spunto da questa bellissima lezione che Rebbe ha detto nell'anno 5752. Era uno degli ultimi discorsi che Rebbe ha fatto, questo qui, Shabbat e Tzaveh, e poco dopo, purtroppo, il Rebbe si è ammalato, e poi, purtroppo, non si è mai ripreso da questa malattia. E questo insegnamento ci dice quanto ognuno di noi ha la forza e ha il dovere di unirsi con Hashem, di unirsi con Hashem e avere una relazione nonostante i conflitti. Anche i nostri matrimoni, ricordiamoci, anche se ci sono conflitti, sono ottimi matrimoni, e così anche la nostra relazione con Hashem, nonostante i conflitti, è una buona relazione, è un'ottima relazione. Bisogna trovare un modo di sopravvalere ai conflitti e trovare i punti comuni, sgozzando gli Yetzer Hara, sacrificando sull'altare, sul Korban HaTamid che facciamo ogni mattina. Shalom, shalom.